Stella Lucchetti e sono anch'io un'operatrice del centro di ascolto Caritas di Segrate, la parrocchia di Santa Maria del Fuente. Sono mamma e nonna, felicemente, e oggi sono qui con voi per condividere questo terzo incontro con voi. In particolare su una cosa più pratica, perché vi porto anche un po' la mia esperienza, oltre alla parte teorica che ho imparato anche nei certi corsi dell'ascolto. Sull'avvio e l'organizzazione di un centro di ascolto, ma in particolare ci soffermiamo sull'organizzazione di un centro di ascolto, anche perché il vostro centro di ascolto è avviato già da tanti anni. So che ci sono nuovi volontari, però diciamo magari nella parte finale diamo una breve scorsa alle motivazioni di un avvio di un centro di ascolto, però ci concentriamo più che altro sull'organizzazione. E quando parliamo di organizzazione parliamo di metodo. Nelle volte precedenti voi avete parlato un po' della Caritas in generale, dell'interazione tra Caritas e il centro di ascolto, della funzione della Caritas, di animazione della comunità, perché la comunità sia testimone di quanto si prega nel Vangelo, di quanto Gesù ci dice nel Vangelo. E dello stile, Alessandra ha parlato dello stile molto bene, Alessandra era bravissima in questa cosa. E ora veniamo quindi adesso al metodo, come fare funzionare questo nostro centro di ascolto e perché dobbiamo avere un metodo. Dobbiamo avere un metodo perché dobbiamo seguire dei criteri che siano condivisi da tutti, che almeno la base, chiaramente ognuno di noi ha la propria personalità e dà un apporto personale, però ci sono dei criteri che noi assolutamente dobbiamo seguire. Allora, perché dobbiamo condividere questo metodo di lavoro? Innanzitutto perché voi lo sapete, chi ha lavorato e lavora nel centro di ascolto lo sa, che la complessità in cui si opera è veramente grande, nel senso che troviamo situazioni di tutti i generi e per affrontarle è giusto che si abbiano dei criteri di base. È anche un dovere, un rispetto nei confronti della persona che incontriamo. Se abbiamo un metodo di lavoro comune possiamo anche affrontare, cioè rivolgersi alle persone in un modo adeguato e più o meno simile, perché noi sappiamo che non sempre c'è lo stesso operatore al centro di ascolto. Capita che a volte si dica, quando c'è una famiglia magari si preferisce seguire l'uno o due operatori che hanno sempre seguito, però può succedere anche che cambia l'operatore, quindi se ci sono delle modalità di aprire la finestra se non mi dà fastidio andiamo avanti.
No, chiudiamo, dà fastidio perché disturba il... Cioè devo far più fatica. Tocchiamo un po' di carne, andiamo adesso arriva. Esatto, no, perché non anche poi registrare non si sente.
Anche se sente sotto sotto.
Cioè, l'orecchio.
Dicevamo appunto, insomma, se abbiamo dei criteri, dei modi di portarci con le persone più o meno simili, anche per la persona stessa non si trova a disagio, mi dice, ma l'operatore precedente mi ha detto una cosa, però vado dal primo perché è molto più bravo dell'altro. Invece, insomma, se riusciamo ad avere un'uniformità, no? Un metodo comune, è molto meglio. Poi, ecco, una garanzia di continuità, anche perché se noi abbiamo un metodo che è condiviso, poi vedremo, dovremo anche magari esplicitare per iscritto, sarà meglio. E anche la continuità per chi verrà dopo. Allora, chi arriva dopo, che i nuovi volontari eccetera non sanno, oppure qualcuno che se ne va via eccetera, ha la possibilità di avere, di continuare con lo stesso metodo. E anche, ecco, rispetto alla comunità, noi abbiamo ricevuto un mandato perché siamo operatori pastorali, no? Generalmente il parroco, meno, anche se magari non ricerca lui personalmente, magari siamo noi che segnaliamo, però il parroco fa un colloquio con l'operatore e a volte nella giornata Caritas, quando c'è la giornata diocesana Caritas, sì, a novembre, sì, c'è la presentazione degli operatori pastorali e gli si dà un mandato, perché chiaramente si svolge un'attività a nome della comunità. E quindi è anche rispettoso il fatto di agire in modo uniforme, di avere un metodo comune, è rispettoso anche di quello. nei confronti della comunità. Allora, vediamo i punti su cui si fonda questo metodo di lavoro, punto per punto. Allora, innanzitutto la formazione, occorre un impegno costante nella formazione, però non c'è da spaventarsi, perché non è una cosa che ogni momento dobbiamo andare a fare i corsi, no? La formazione si fa anche con l'esperienza, andando al centro di ascolto, facendo anche magari chi non ha mai fatto, anche avvicinando, facendo tirocinio, insomma, sì. Stando vicino alle persone che hanno già fatto l'ascolto, quindi la formazione è anche quella. Poi ecco, la propensione all'equipe, cioè il credere nel lavoro di gruppo, perché allora è importantissimo quando ci sono da prendere delle decisioni, ma anche quando c'è da discutere un caso, cioè le problematiche di una famiglia, il fatto di essere in gruppo a discuterle è importante, perché noi non siamo degli specialisti e quindi non siamo assistenti sociali. Se magari qualcuno di voi lo è, ben per voi che avete magari anche qualcuno che vi può aiutare, però nella maggioranza dei casi siamo solamente volontari, siamo dotati di buona volontà. Quindi il fatto di lavorare insieme, che ognuno possa portare il proprio contributo, un'apertura diversa, un'idea diversa, e poi mettere insieme, chiaramente poi bisogna mettere insieme e cercare di trovare una mediazione, però è importantissimo, bisogna credere e non fare i battitori liberi, perché c'è ogni tanto qualcuno che mi insegna, no, faccio io questa cosa, al momento, perché dico io, va bene, però condividiamo insieme, poi fai tu, sì, però su una decisione presa insieme. Poi, ecco, quello che dicevo prima, il progetto operativo. È importantissimo, perché in fase di progetto operativo noi scriviamo quello che vogliamo fare, dopo ci addentriamo, ve lo spiego meglio, e va scritto e va seguito. Quindi sono un po' il metodo di lavoro, il progetto operativo riguarderà un po' il metodo di lavoro che noi utilizziamo, il contesto in cui siamo, la realtà in cui viviamo. Poi la verifica, che è importante, perché a un certo punto bisogna anche fermarsi e dire cosa abbiamo fatto, dove non ci siamo trovati bene, come facciamo per continuare. E poi la capacità di valorizzare le altre realtà, cioè dobbiamo collaborare con le realtà che abbiamo sul territorio, perché sul territorio penso qui da voi anche ci saranno sia associazioni, a parte i servizi sociali, che quelli sono la prima cosa, ma poi ci saranno anche, penso, non so se avete la San Vincenzo, oppure se non, anche noi non abbiamo la San Vincenzo, però magari ci sono altre associazioni che possono dare un aiuto, per esempio per le problematiche scolastiche ci rivolgiamo sempre all'associazione Le Vele, che ha
lo
scolastico, sì, perché non avendo dopo scuola in parrocchia, noi ci rivolgiamo a loro, che vengono da noi sabato mattina. Adesso ci sono altre problematiche, c'è anche altre associazioni, c'è Di Come Donna che fa anche consulenza psicologica, poi vabbè, comunque c'è un gruppo di Lappes che segue un gruppo di donne straniere, quindi quando c'è qualche signora donna straniera che è un po' isolata, così cerchiamo di mandare. Poi veniamo a spiegare queste cose, queste la formazione, vediamo la formazione. Allora, ascoltare una persona richiede un impegno costante, e quindi è importante verificare il perché noi vogliamo fare la formazione, perché allora ci serve per capire anche quali sono le nostre motivazioni, perché questo impegno costante va tenuto sempre attivo, diciamo, perché le persone che noi ascoltiamo hanno tante problematiche di diverso genere, e quindi noi dobbiamo cercare di avere quelle conoscenze, quelle competenze di base, che sono, perché non è che dobbiamo diventare specialisti, però che ci danno una conoscenza comune e per poter rispondere alle persone in modo adeguato. Chiaramente non è che dobbiamo diventare professionisti, come ho detto prima, magari un po' più professionali, ecco, sì, non dilettanti, perché dobbiamo cercare di trattare chi è di fronte a noi, il povero, in maniera degna, perché non è che dici perché è povero e va bene, quello che gli dirò è sufficiente. Cercare sempre di dare il meglio, quindi ci serve la formazione per quello. E, importante, ho detto, le conoscenze, e ecco, anche importante la formazione per lavorare in gruppo, perché lavorando in gruppo noi riusciamo ad avere degli obiettivi, delle modalità che abbiamo, di cui abbiamo già detto prima, e un linguaggio comune, quindi di base, che ci servono. Quindi la formazione è importante per tutte queste cose. Allora, vediamo i diversi livelli. Allora, c'è una formazione iniziale, vabbè, che è quella che ci diamo quando si forma il gruppo di ascolto, anche, poi anche quando arriva qualcuno di nuovo al gruppo, e cerchiamo di metterci insieme, condividere le nostre idee e quindi magari rapportarci con gli altri volontari che invece hanno già più esperienza, quindi negli incontri che noi facciamo, eccetera, già cominciamo a formarci, no? Ad avere delle idee su come trattare le persone, su come rispondere alle persone, eccetera. Quindi questa è già una prima diciamo base di formazione, anche verificare quali sono le nostre motivazioni. Chiaramente che le motivazioni possono essere tante, infatti ci è capitato, no? Anche noi a me in tanti anni conoscere nuovi volontari, eccetera. C'è chi, anche me stessa, su me stessa ho fatto tante volte questo lavoro, no? Ma non è che ho da soddisfare delle mie esigenze, perché la motivazione in generale è sempre perché voglio aiutare gli altri, no? Cioè generalmente sì, non dice così, però magari, ma perché voglio aiutare gli altri? Quindi cioè, cos'è che mi spinge, no? E perché voglio aiutare gli altri? Perché così, a casa tanto non ho niente da fare, cioè io figlio sono grande e faccio qualcosa anche per gli altri, benissimo. Però cioè, non è che voglio mettere davanti me stessa gli altri, no? C'è anche questa idea di dire io sono bravo, ho cioè una bella famiglia, sono a posto, i figli sono grandi, posso dare tanto, va benissimo. Però devo anche stare attenta perché devo anche avere un atteggiamento, cioè questo ci aiuta molto, non so, la riflessione spirituale, la catechesi, cioè la lettura, la parola del Signore, no? Ci aiutano molto nell'ascoltare gli altri, nel stare attenti agli altri, nel non far prevalere noi stessi, ma nel cercare di stare indietro per accogliere quello che ci viene dato dagli altri, no? Quindi verificare quali sono le nostre motivazioni nella formazione di base importanti. Invece quella specifica, la formazione specifica è un pochino più centrata sulle funzioni che abbiamo all'interno del centro di ascolto. Se per esempio alcune persone si occupano solamente dei colloqui, allora verrà un po' più affinata magari la capacità di ascolto. E qui c'è la disponibilità, la pazienza, l'attenzione, saper ascoltare, saper rimandare, cioè magari certe dinamiche di relazione vengono un pochino più approfondite, ma per le persone che sono predisposte all'ascolto. Invece chi magari si occupa, non so, di legislazione per gli immigrati oppure, non so, per la casa, per il lavoro, magari occorrerà un po' più di competenze, diciamo, tecniche per quanto riguardano le leggi, queste cose, diciamo le basi, perché è chiaro che poi anche noi, anch'io la mia esperienza, quando mi arrivano, cioè finché i permessi di soggiorno più o meno sappiamo, ma se ci sono ricongiungimenti, queste cose, poi noi orientiamo, noi abbiamo fortunatamente lo sportello omnibus, con lo sportello per gli stranieri del comune di Segrate, e loro fanno tutte queste pratiche, quindi già come buon servizio che facciamo è dare gli orari, a volte contattiamo anche direttamente la persona e diciamo guarda che arriverà la signora per l'Italia, la signora che hanno bisogno di questo, quindi il fatto anche già di orientare e comunque di avere almeno una conoscenza di base, quindi formazione specifica in questo senso. La formazione permanente è invece una formazione che è di continuo aggiornamento, che noi continuiamo a fare praticamente, perché cambia, la vita cambia, quindi cambia anche il modo di relazionarsi, i bisogni cambiano, le risorse cambiano, quindi abbiamo bisogno di sempre di essere informati sia su quello che c'è sul nostro territorio tramite gli incontri che facciamo di equip, verifiche, eccetera, sia anche su quello che c'è nel mondo, quindi abbiamo bisogno anche di essere informati e di partecipare ai convegni, alle, non so, io c'è Caritas Ambrosiana che ci fa sempre il convegno diocesano, è stato molto interessante, oppure ci sono anche corsi, anche in Caritas Ambrosiana stessa, qui a Milano. Quindi abbiamo bisogno di una formazione, ma anche culturale nostra, no? Anche spirituale, ecco, che è una base, cioè, mi sembra, a me personalmente sembra di non arrivare mai, no? siamo sempre alla ricerca di senso, perché la nostra vita cambia, le esperienze cambiano, quindi abbiamo sempre bisogno di riflessioni e di formazione. Ecco, poi qui lo specifica, non siamo tecnici come abbiamo detto prima, ma siamo operatori pastorali e ricordiamoci che abbiamo sempre questo mandato dalla nostra comunità e quindi ci dobbiamo sentire responsabili su, per quanto riguarda questo. Allora, l'importanza allora dell'equipe, veniamo al lavoro di gruppo. Allora, abbiamo parlato della formazione, abbiamo parlato del credere nel lavoro di gruppo e quindi di lavorare insieme. Perché è importante lavorare insieme? Perché si condividono già, l'avevo accennato, le competenze ma anche le responsabilità. Perché non rimane sulle nostre spalle una decisione, è una decisione condivisa. Poi, ecco, questo è anche importantissimo, si esercita la capacità di ascolto reciproco. Perché all'interno del gruppo, per esperienza che stiamo vivendo anche adesso, abbiamo dei problemi anche noi, non è che noi siamo... Allora, c'è quella persona che è volontaria all'interno del gruppo, che vive una situazione familiare pesante e quindi è particolarmente sensibile, magari nervoso, eccetera. Noi del gruppo gli diciamo, guarda, non ti preoccupare, no? Questa volta non so, non vuoi venire, la prossima volta stai pure tranquillo, poi se vieni non ti preoccupare, stiamo con te, ti diamo una mano, cioè anche tra di noi si presume che ci sia collaborazione, sostegno, perché è importantissimo, insomma, quindi il fatto di ascolto reciproco, di capire anche, e poi di ascolto reciproco nel senso anche di dire le idee degli altri vanno prese, sono importantissime, quindi vanno valutate come le nostre, e quindi dobbiamo prenderle in considerazione. Questo è già stato detto. Poi, ecco, qui dice la ricchezza e la fatica di lavorare insieme, perché in effetti è bello lavorare insieme perché ci toglie le responsabilità, però comporta questa fatica, e la fatica sarebbe il fatto di dover ascoltare le idee di tutti e poi di fare delle mediazioni, di prendere, però è bello perché ci aiuta, da sempre esiste un apporto in più nelle idee degli altri rispetto alle nostre, no? Magari vanno anche discusse, per carità, perché non è che sempre dobbiamo prendere tutto per scontato, però il fatto di ascoltare anche gli altri è molto importante. Condivisione degli obiettivi e del metodo di lavoro, che abbiamo già detto prima, metodo di lavoro che poi vedremo, che magari espliciteremo meglio nel progetto operativo, e la cura delle relazioni, ecco questo è importantissimo, abbiamo già detto, il clima, la conduzione, la comunicazione, quindi anche nel gruppo, sembrano cose scontate, però
non è così, sulla mia pelle, non è così.
Che ho vissute, non è sempre così, ecco, perché ci sono, esatto. Però diciamo che da un lato il fatto di lavorare insieme ci aiuta, dall'altro lato dobbiamo voler lavorare insieme, quindi accettare tutto quello che ci viene, quindi allora... la conduzione sarebbe il responsabile dell'ascolto, no? Quindi anche chi conduce il gruppo deve essere capace di mediare, deve essere capace di tenere anche un clima sereno, poi ne vedremo più in particolare. La base diciamo per il gruppo è proprio la stima e la fiducia reciproca. Chiaramente se noi facciamo parte di un gruppo di lavoro, il presupposto, diciamo, è quello di avere stima e fiducia tra di noi, perché se cominciamo già a avere qualche problema noi, poi come facciamo a ascoltare chi è in difficoltà? Facciamo più fatica, però insomma diciamo che sono cose che queste sono abbastanza risolvibili, nel senso che se abbiamo tutti la buona volontà riusciamo a metterci insieme. Poi, ecco, tante volte è importante anche, cioè penso che più o meno tutti lo facciate, però il fatto di essere presenti in due all'ascolto, sì, ecco, aiuta parecchio anche, no? Perché io almeno cerco sempre, quando arriva qualcuno, noi abbiamo due salette quando ci troviamo all'ascolto, allora magari la prima sarete occupata, io sono libera, però se c'è l'altro operatore dico senti vieni con me perché così ti ascoltiamo in due, sì. Perché a volte se è solo una ricerca del lavoro, perché dicevamo prima ultimamente siamo proprio oberati da queste ricerche, dico, non sappiamo più da che parte girarci, perché sono persone adesso tra l'altro anche di una certa età che vengono, perché non sono riuscite a arrivare al pensionamento, perché hanno perso il lavoro, quindi ecco diciamo, a parte questo, a parte la ricerca del lavoro, comunque anche lì cioè, occorre un ascolto, soprattutto per le persone di una certa età che insomma hanno una situazione difficile, hanno la famiglia, quindi sono, non dico depresse, ma insomma abbastanza gravate da questa perdita del lavoro, quindi l'ascolto ci vuole, ma anche per altre situazioni che magari non può essere situazioni problematiche di diverso genere, sono certamente pensando a questa famiglia che ha questo figlio che purtroppo non riesce a essere autonomo malgrado età, che ha più di 30 anni, però non riesce a essere autonomo perché c'è tante altre problematiche, ma anche lì insomma dobbiamo cercare di avere una particolare attenzione, una calma, quindi metterci nell'altra saletta con calma e essere in due, perché dico ma io ho capito questo, mio collega ha capito un altro, ma allora com'era? Poi restituiamo, poi in genere poi si rifanno altri colloqui, però insomma essere in due magari ci aiuta un po' di più, magari uno è più benevole, dice, sì. Ma sì, ma no, ma vedrai che questa cosa qui ma è una cosa da niente, una stupidaggine, invece l'altro
è più riflessivo,
non è una stupidaggine. Questo problema che ci ha presentato va invece valutato attentamente. Allora essere in due ci aiuta magari ad avere un'idea più equa, diciamo. Allora, qui dice l'equipe in base alle disponibilità, ognuno avrà i propri compiti all'interno del gruppo dell'ascolto. Penso che più o meno anche da voi sia un po' così, o a volte invece se sei in pochi, non so, perché a volte quando mancano i volontari si cerca di fare tutti un po' la stessa cosa, ecco, però. Allora, chi sarà disposto ai colloqui, chi invece, ecco, chi per esempio magari le prime volte che non, magari non vuole affrontare subito un colloquio, e allora dice, beh, cominciamo a dire, senti, magari, adesso capire chi, i primi volontari, però può essere chiunque, magari fa un'attività di supporto esclusivamente, cioè di mappatura delle risorse. Penso che cioè io noi abbiamo questi raccoglitori dove mettiamo le risorse, sono quegli indirizzi diciamo delle strutture che ci sono sul territorio, indirizzi dei servizi sociali, non so, l'indirizzo del centro di vita, cioè la mappatura delle risorse in questo senso, no? Avere tutto quel risorsario che ci serve per orientare la persona, perché quando la persona ha bisogno di un indirizzo non ha bisogno solo del lavoro per esempio, ma vuole sapere dove poter andare, noi dobbiamo essere informati, avere già pronte le risposte diciamo per l'orientamento, quindi l'elaborazione delle schede, e poi vabbè, se ci sono altre persone che magari non vogliono fare il colloquio si può mandare anche al servizio, noi abbiamo un servizio di distribuzione di libri per esempio che è staccato dal centro ascolto, ovviamente un'altra cosa,
un servizio di, scusi non ho capito,
distribuzione esempio sia dei viveri che del vestiario,
ho capito, sì.
Sia dell'abbigliamento che dei viveri è una volta al mese, e ci sono dei volontari, c'è un gruppo a parte. Ma giusto per dire il gruppo di lavoro, no? Cioè se il gruppo di lavoro può essere formato da diverse persone che si occupano di diversi compiti. C'è chi è all'ascolto, però ci può anche essere anche tutte attività di supporto extra che possono venire fatte da altri volontari che però comunque in ogni caso partecipano al gruppo di lavoro, all'equipe. Questo sì. Sì. Poi l'equipe, il gruppo dell'ascolto si può avvalere anche degli esperti che possono offrire consulenze professionali specifiche. Io direi che qua veramente favoriamo la partecipazione della comunità, in questo senso dobbiamo essere molto aperti, infatti noi ogni tanto facciamo un foglietto con la ricerca una volta all'anno quando ho la giornata Caritas, e mettiamo appunto se c'è qualcuno che ha disponibile, ci ridà il foglietto, qualche disponibilità magari la prendiamo, sia per le consulenze professionali, magari abbiamo sia il medico che un avvocato che è disponibile nei casi proprio così d'emergenza, oppure anche per i servizi, per gli accompagnamenti, perché sì, ci sono, noi da noi abbiamo la misericordia, abbiamo anche dei volontari del comune, però tante volte abbiamo bisogno di accompagnare delle persone in ospedale, o sono anziane oppure mamme con bambini, quindi avere qualcuno che è disponibile, ho fatto anch'io personalmente tante volte, è importante. Noi magari a Segrate perché abbiamo più difficoltà con i trasporti, forse qui a Milano è più semplice, perché magari avete più i mezzi, quindi per i trasporti più semplici, però per l'accompagnamento, per esempio, tante volte mi chiedono, oh, devo andare a fare le pratiche, sono tutte le persone anziane, devo andare a fare le pratiche al CAF, non capisco niente, non c'è qualcuno che mi dà, mi accompagna, mi dà una mano, e sono preziose anche queste persone che danno la loro disponibilità, quindi dobbiamo tenerle presente. Ecco, poi dice chiaramente se ci sono altre realtà, ecco, per esempio la San Vincenzo o le ACLI, noi abbiamo le ACLI per il CAF, che è comodissimo sotto chiesa, infatti io spesso, infatti noi diciamo sempre, se avete pratiche andate lì, perché noi non ci occupiamo di questo, cerchiamo anzi appunto di valorizzare quello che abbiamo in parrocchia, perché è un compito assolutamente importante. Importante, ecco, di tutto di questo discorso che abbiamo fatto del gruppo di lavoro, del gruppo di ascolto, del centro di ascolto, dell'equipe che lavora insieme, distinguere sempre, tenere sempre ben distinto il momento dell'ascolto, che è un momento a sé, in cui noi dobbiamo dedicarci esclusivamente all'ascolto delle persone e orientare le persone, poi i momenti invece dell'erogazione degli aiuti concreti, se uno ha bisogno dei viveri, del vestiario, oppure anche un contributo economico, non lo si dà mai generalmente al momento dell'ascolto, ma lo si rimanda, generalmente noi facciamo così, cioè, non so, si dice la signora, la persona che a volte dice, è urgente, mi tagliano la luce, dico, ma allora perché sei arrivata proprio oggi, potevi venire un pochino, qualche giorno prima, però vabbè, succede, no? Allora dice, però rimandiamo sempre, magari o il giorno dopo, diciamo, va bene, allora prendiamo atto la bolletta, adesso sentiamo, poi se sono seguiti dall'assistente sociale, noi lo diciamo, guarda, ma ti sei rivolta, cosa ti ha detto l'assistente? Mi ha detto così, va bene, allora se tu permetti ci mettiamo in contatto, vediamo come fare. E a volte con l'assistente sociale dicono sì, vabbè, se stavolta pagate voi, oppure dicono no, diamo noi il contributo, o se no, però rimandiamo.
Che difficile,
noi, rimandiamo sempre, non in quel momento, magari il giorno dopo diamo un appuntamento, c'è un altro volontario oppure in parrocchia che dice va bene, ok, dammi la bolletta, la paghiamo, abbiamo deciso che non lo facciamo mai comunque il centro di ascolto, capita raramente che proprio non deve essere una cosa di emergenza, perché preferiamo proprio, cioè, prendere tempo, anche se il tempo è di un giorno, però preferiamo prendere tempo perché le persone lo sanno che non è che, perché se no avremo la fila di persone che vengono per chiedere aiuto economico, che sanno che noi non eroghiamo soldi.
Anche noi.
Può capitare di eccezionare qualcuno che ci chiede ma io non ho da mangiare, se c'è, magari vengono, no? Allora, va bene, allora aspettate perché noi finiamo alle 5, quando è finito ascolto, andiamo, allora venite, però lo teniamo separato, sono con voi. Ecco, qui veniamo alla figura del coordinatore. Allora, fondamentale perché dice, garantisce al gruppo di lavorare in modo unitario. Cosa vuol dire? Nel senso che è importante perché l'animatore, il coordinatore unifica, no? Diciamo, le idee di tutti e dà un indirizzo, cioè insieme agli altri, perché non è che lui dice facciamo così, ascoltate le idee di tutti, si dà un indirizzo, no? su quello che si vuole fare. Ecco, il responsabile della programmazione e dell'assetto del centro, quindi cioè, la programmazione che però viene fatta tutta insieme, poi vediamo, andando avanti, come vediamo il progetto operativo, eccetera, che va fatta insieme, e l'assetto organizzativo, cioè tutta la parte organizzativa del centro, nel senso di gli orari, come, quando, cioè se è una cosa che va decisa insieme, che poi comunque il coordinatore chiaramente responsabile di questo, cioè eventuali cambiamenti è lui che li fa su consiglio degli altri, su suggerimento degli altri, non è che lui fa
finché prende e decide, cioè,
all'interno dell'equipe, poi alla fine è lui, infatti è lui che rappresenta, o lei che rappresenta il gruppo nei confronti delle realtà esterne. nel senso che se c'è un incontro in comune, oppure un incontro con le associazioni, oppure all'interno della parrocchia, del consiglio pastorale, oppure il consiglio pastorale a volte c'è solo il rappresentante carico. Però quando occorre, in genere il coordinatore fa questa funzione di rappresentare il gruppo. Ed è bene che il coordinatore cambi ogni tanto, questo lo dico, perché a volte queste cariche sono, ecco, sì, dico, è un vitalizio, ma quasi, perché dobbiamo dare a tutti la possibilità di crescere, lo dico. E comunque, anche qui col parroco, non so se l'ha messo dopo, ha creato un buon rapporto col parroco, è importantissimo, ecco, gode la fiducia del parroco, anche quello infatti, perché se cominciamo a avere delle tensioni col parroco allora non va bene,
certo.
Noi dobbiamo avere una visione positiva e quindi essere accoglienti sempre, perciò anche nei confronti del parroco, che non sempre, voi magari siete fortunatissimi, ma non sempre è come lo vorremmo noi, nel senso che magari per tanti motivi, no, è occupato, c'è tante pratiche burocratiche, oppure anche altre, cioè la pastorale non ha solo la carica, anzi ha tante cose, quindi magari non è anche disponibilità immediata, però il compito del coordinatore è quello di favorire, no, il collegamento col parroco, il rapporto col parroco e la capacità di cui parlavamo prima di mediazione all'interno del gruppo col parroco, ma anche all'interno del gruppo. Noi dobbiamo far sentire tutti i componenti del gruppo importanti e il parere di ognuno significativo, perché dobbiamo valorizzare tutti, perché tutti dobbiamo essere anche convinti che ognuno di noi ha qualcosa da dare, perché se non abbiamo questa convinzione allora già partiamo con i pregiudizi, perché i pregiudizi sono una cosa terribile, cioè che purtroppo vengono,
ci sono,
capita. Però ecco, se abbiamo già dei pregiudizi allora non riusciamo a lavorare in gruppo, diciamo, ma quella lì mi sta antipatica, questo qui non ha fatto quello che abbiamo detto, è vero, perché succede, avevamo detto di fare una cosa, poi quando siamo nel concreto con quella famiglia, ma come è stata data sta cosa, ma non darla, ma perché l'abbiamo data? E allora vabbè, poi si discute, si parla, insomma, si vede, si capisce, perché se si ascoltano le ragioni di ognuno, io, cioè, nella mia esperienza vedo che se si ha pazienza e si ascoltano con calma le ragioni di tutti, si riesce a capire e ad arrivare a delle mediazioni. Quindi è importantissimo. Fermatevi, penso di dire le cose abbastanza semplici, però se avete qualche domanda da fare, non volete fermare, fermatevi. Allora, veniamo al progetto operativo. Allora, è un documento che definisce le linee a cui devono attenersi i componenti del gruppo. Allora, il progetto operativo in genere si dovrebbe fare quando si costituisce il centro di ascolto. Perché, infatti qui c'è scritto, viene elaborato in fase di costituzione, però va anche aggiornato. Ed è utilissimo, io partirei proprio da quel punto, per la conoscenza e il consolidamento del gruppo. Perché quando io mi trovo a dover scrivere in gruppo che cosa vogliamo fare al centro di ascolto, è una presa di coscienza. Perché se io nella mia, adesso poi vediamo come è formato questo progetto operativo, però se io scrivo che il metodo di lavoro che dobbiamo usare è questo e lo condividiamo insieme, lo scriviamo, poi avremo un foglietto, già prendiamo coscienza, è già diverso che non parlare. Andiamo avanti, così vediamo come cosa dobbiamo scrivere in questo progetto operativo. Innanzitutto chi siamo, cioè la nostra identità, come dicevo prima, in che realtà siamo, la nostra storia. Per esempio, noi che siamo a Segrate, siamo sette quartieri, grandissimi, 7, 8, sono il contrario, che c'è anche la parte di Ruga Ceso, sono quasi 8, con delle realtà diverse. Un quartiere dove opero il mio centro di ascolto è un quartiere che non è proprio omogeneo, perché c'è una zona, diciamo, di case popolari del comune o di case comprate che sono state a prezzo calmierato, e poi c'è una realtà di vecchia di cascine di case vecchie, e una realtà di un quartiere invece un po' più residenziale, che è il villaggio. Quindi anche il rendersi conto del territorio in cui si vive, voi a Milano forse, cioè la vostra zona magari non ha delle particolari diversità, abbastanza omogenee forse come territorio, però il rendersi conto insomma di quali sono le povertà e i bisogni, cioè di come è composto il territorio è importante, la conoscenza del territorio e delle persone è importante. Gli obiettivi, quali finalità ci proponiamo con il nostro ascolto, ma non solo, per esempio, perché lo vogliamo fare questo centro di ascolto? Sicuramente perché c'è stata una richiesta. Allora, io questo centro di ascolto è del, non so da quando è che è.
91.
Tantissimi. Sicuramente ci sono state le richieste, io non mi ricordo perché era nell'86, lavoravo, non è stato costituito nell'86, però le persone che poi ho incontrato, che mi hanno raccontato, c'era proprio gente che andava alla parrocchia a chiedere, quindi di lì il parroco ha detto qua dobbiamo vedere di organizzarci, quindi la motivazione è sempre quella. Però la lettura della realtà locale è importante, capire quali sono i bisogni, quali sono le risorse. Come intendiamo lavorare? Qui vediamo perché dobbiamo scrivere il metodo, l'organizzazione, gli strumenti, i compiti, le risorse che abbiamo. È importante proprio per la presa di coscienza. Allora, insomma, c'è un lavoro, perché in effetti è un lavoro, perché cioè, dobbiamo metterci in gruppo. L'abbiamo fatto, ma io devo essere proprio onesta, l'abbiamo fatto dunque nel 2008. Sono passati un po' di anni, non l'abbiamo ancora rivisto, Alessandra mi sente, però io sono sincera, non l'abbiamo ancora rivisto, però ci siamo messi a tavolino, è stato molto importante, c'era questo prete giovane che è stato lì per un po' di anni, poi adesso è andato via, e ha detto dai, dice, facciamo, scriviamo nero su bianco, perché almeno abbiamo qualcosa di scritto sul metodo, e abbiamo rivisto un po' in effetti quello che abbiamo fatto nel scrivere questo metodo, questo progetto col metodo eccetera, abbiamo un po' rivisto quello che abbiamo fatto e così, cioè, ci siamo un po' resi conto anche delle nostre disponibilità, dei nostri modi di fare, cioè di tante cose, quindi è importante scrivere. Qui adesso vi ho spiegato le fasi per fare il progetto, per stringere un progetto operativo. Allora, la discussione, perché chiaramente si trova in gruppo e si discute, e allora qualche incontro, non è che uno dice mamma mia questa cosa è così impegnativa, no, cioè, due o tre incontri riusciamo magari a farlo, perché dobbiamo mettere insieme le idee di tutti, poi si fa una bozza, adesso questo qui mi pare insomma abbastanza semplice, no? Penso che tutti ci possano arrivare. Però si fa una bozza e poi la bozza chiaramente deve essere letta da tutti, si fa una proposta e si elabora definitivamente quello che sarà questo progetto operativo del centro di ascolto, e poi l'altra cosa importante, va presentato al consiglio pastorale. Allora, una volta che si è fatto questo progetto pastorale, questo progetto operativo, noi l'abbiamo fatto prima, l'abbiamo fatto leggere al parroco, forse anche di portarlo al consiglio pastorale, e poi l'abbiamo letto al consiglio pastorale, l'abbiamo dato a tutti, e almeno il consiglio pastorale si è reso un po' conto del lavoro che si fa. E in effetti andrebbe rivisto, per adesso alla luce di quanto degli anni che sono trascorsi, prima del 2008 al 2015, andrebbe rivisto anche perché ha cambiato il parroco, sono cambiati anche degli operatori, pochi, no, qualcuno è cambiato, quindi andrebbe un po' rivisto, perché ci serve molto per fare il punto della situazione e ci serve anche per capire come andare avanti. E dice, vabbè, ma insomma, anche se lo diciamo a voce, invece non è vero. Cioè, se riusciamo a fare un piccolo documento di quello che è il nostro centro di ascolto Caritas, è molto importante. Adesso invece veniamo a un'altra forma di progetto. Allora, il progetto personalizzato, che penso che comunque tutti più o meno il centro di ascolto fanno, nel senso che quando noi ascoltiamo una persona, nella nostra mente già si elabora, no, un metodo, cioè una risposta al bisogno. Allora, quando noi elaboriamo nella mente la risposta al bisogno, però non è sufficiente perché dobbiamo condividerla con gli altri. E oltretutto a volte non è sufficiente neanche un ascolto, anzi abbiamo bisogno di più ascolti per capire che cosa avrà bisogno questa persona di fare. Dobbiamo acquisire consapevolezza della situazione di questa persona. Allora dice, ma sicuramente magari una persona che è disoccupata, la moglie, non so, avrà dei problemi, magari cioè, non lavora anche lei, o è malata o qualcosa del genere, un figlio non lavora, quell'altro a scuola, ci sono tanti problemi di tanto genere. Allora noi dobbiamo innanzitutto capire le relazioni che ha questa famiglia, un supporto familiare, cioè le amicizie, la comunità, se si è relazionato con i servizi, se è aiutato da qualcun altro, se è già chiesto aiuto al parroco oppure a qualcun altro, cioè per approfondire la situazione ci vuole del tempo. E quindi allora noi nella nostra scheda di valutazione, questa scheda di personalizzata, dovremo tenere presente tutte queste cose, quindi individuare degli obiettivi realistici, perché le persone che vengono magari dicono sì, devo trovare il lavoro, poi si viene sto per un esempio concreto, persona che una famiglia che è venuta recentemente e mi dice c'ho un mutuo di 400 euro, non ce la faccio a pagarlo. Vabbè, però è abbastanza basso questo mutuo. Sì, è una casa piccola. E mi dico, ma l'assistente sociale? No, non siamo andati perché non, insomma, ci vergognavamo, la signora Fanoni ci vergognavamo un po'. E, va bene, allora dove prendo nota, dove abitano, eccetera. Dico, ma forse è meglio andare dall'assistente sociale. Ma adesso no, però dico, se si può avere un aiuto per pagare, guardi, noi aiuti economici così non ne diamo, abbiamo bisogno di un po' di documentazione. Ci porti, ci vediamo la settimana prossima, ci porti un po' ci faccia capire, cioè porti il suo mutuo, ci porti
documenti.
I documenti che riguardano la sua famiglia, se c'è la risa, se non importa. E sono venuti la settimana dopo, diciamo, ma veramente non è in mutuo, abbiamo un'ipoteca sulla casa. Allora, cioè, per volte, no? Cioè, veramente, cioè, sembrano sciocchezze, ma ci vuole del tempo per capire.
Leggere tutti i documenti che porta.
Allora dico, ma come mai tu in mutuo? No, dice un'ipoteca, perché avevamo bisogno di soldi, e allora il mutuo era già stato estinto. Allora abbiamo acceso questa ipoteca. Allora poi alla fine li abbiamo inviati poi i servizi sociali, anzi ho telefonato io al segretariato sociale, ho detto guardate, vediamo un attimo perché questa persona è disoccupata, hanno questa ipoteca per cui... E quindi niente, bisogna individuare obiettivi realistici, cioè cercare di capire veramente qual è la situazione e dire facciamo un passo. Il primo passo quello lì era dell'assistente sociale, non era dare dei soldi perché non aveva senso. Tra l'altro poi sono tornata e torna anche moglie e in effetti l'assistente sociale ha approfondito ancora maggiormente il discorso, anche perché si è fatta dare la documentazione, e gli ha anche attivato il bonus, perché io gli avevo già detto, ma i bonus li avete fatti? Sì, ma ce l'ha detto, però no, invece l'assistente sociale gli ha detto no, si fa, punto, basta, anche perché poi avevano un ISE, cioè gli ha rifatto fare l'ISE, insomma, per cui potevano avere, cioè, una serie, quindi gli obiettivi vanno valutati a seconda delle situazioni, cioè, cerchiamo di non dare delle risposte immediate noi sempre, perché vanno valutati. Ecco, dobbiamo aiutare il progetto personalizzato, cioè pensare a un progetto per questa persona deve avere come fondamento di ritrovare la fiducia in se stessi, assolutamente, e anche negli altri, perché certe persone sono veramente sfiduciate, cioè, io da solo non ce la potrò mai fare, ho bisogno di te, ho bisogno dell'aiuto, però insomma, bisogna anche cercare di dare fiducia, dire guarda c'è tua mamma, c'è il tuo fratello, che ne so, c'è la vicina di casa, a volte con vicinato contattiamo, no? Contattiamo anche delle persone, delle famiglie, nella nostra parrocchia ci sono gruppi familiari che magari si occupano di altre famiglie, perché noi abbiamo, ci è capitato un paio di famiglie che hanno seguito delle famiglie, accompagnamenti all'ospedale, non c'erano bambini che hanno delle malattie, eccetera. E quindi cercare qualcun altro che magari può aiutare, no? E quindi darti un sostegno, cioè, con una certa fiducia. Quindi poi le reazioni positive con i servizi, ovviamente, perché la prima cosa sono i servizi sociali. Ecco, anche questa cosa qui da tenere sempre bene a mente, che è quello che i nostri vescovi ci hanno detto, che di dare, di non dare per carità quello che spetta di diritto. Quindi allora i servizi sociali devono dare quello che spetta di diritto, perché noi paghiamo le tasse, tutti noi, anche per i servizi sociali, per cui cioè, le persone che hanno bisogno, che possono esigere i diritti, è importante che lo facciano, quindi noi mandiamoli pure, perché se hanno bisogno, se possono avere i bonus, la carta acquisto, tutte queste cose, prima di intervenire noi, prima che abbiano tutti questi interventi da parte dei servizi sociali, che è importantissimo. Poi anche per il rispetto della dignità della persona, perché caspita, cioè
è un suo diritto.
A volte cioè, mi è capitato questo signore, scusi, è un diritto suo, non è che cioè, diciamo, mandare i servizi sociali, le mie tasse vanno anche per quello, quindi dobbiamo cercare di farlo capire alle persone. Poi noi ci siamo sempre, ci saremo sempre, per carità, la nostra vicinanza, il nostro accompagnamento, il fatto di essere vicino, di aiutarvi.
Però noi abbiamo degli assistenti sociali che ultimamente veramente li mandano alla parrocchia con tanto di biglietto. Sì. Cioè, non so se gratis fosse, no, magari è un'entità leggermente diversa, ma noi un paio di persone sono ritornate con il foglietto fatto dall'assistente sociale di rivolgersi alla parrocchia San Leone Magno e anche l'indirizzo dell'asilo dove mandare.
Probabilmente il bacino è diverso, il bacino di utenza è diverso.
Comunque
sì,
noi
immagino che sì. Abbiate un bacino. Comunque succede anche a noi, anche adesso
cioè l'aiuto degli assistenti.
Abbiamo avuto un problema proprio per un altro, che sarà stato nel mese di aprile. Ricordo ancora questa signora che è rimasta vedova con due minori,
sì,
che aveva una bolletta da pagare di 300 euro perché c'aveva anche gli arretrati, e il comune aveva stanziato il contributo. Allora, viene lì e dice, ma adesso mi hanno ridotto perché lei ne fa così, abbassa la luce
e poi
la toglie.
Sì, è la terza volta te la...
Allora, già sta abbassamento di luce, per cui dice...
non fa più andare la lavatrice, niente.
Dico, ma come? Dico, appena è rimasta vedova, cioè, con tutte le problematiche che ci sono... poi già il marito ha dei problemi terribili, per cui vabbè, insomma, quindi è una situazione disastrosa. Questi non pare, il contributo arriva, la chiamo subito, sento, e mi dice, ma è un problema di ragioneria, non è un problema nostro. Ho capito, dico, ma questa qua, cioè domani si trova senza luce, due ragazzini, uno di 12 anni, l'altro di 15, deve fare una lavatrice, cosa facciamo? Gli diciamo che è un problema di ragioneria. E dico, beh, se volete, dico proprio, guarda, noi anticipiamo, però dovreste pagarle voi. Ah, non so se è possibile. Allora io mi sono arrabbiata terribilmente, ho detto non è possibile, perché un comune di Segrate, che è il terzo, mi pare, mi risulta, tra i più ricchi d'Italia, sì, che noi la parrocchietta di una delle sette parrocchie di Segrate dobbiamo anticipare 300 euro. Allora poi sono riuscita a parlare con le responsabili, perché noi abbiamo poi i servizi sociali, abbiamo quelli del comune e la Segrate Servizi, che ha l'appalto per le famiglie con i minori.
Ecco.
È responsabile di questa Segrate Servizi, scusate, devo bere un po' d'acqua.
Sì, sì.
E la chiama e mi dice, ah sì, va bene, signora.
E lei guarda.
Ah, grazie.
Bicchiere,
anche la mia che faccio prima.
Oh, bella, piccolina. Bella quella piccolina di La Borsetta.
E mi dice, va bene, sì, ha ragione, ho sentito l'assistente sociale, che mi fa, ma questa signora è tanto depressa. Dico, sì, depressa, però se c'è anche una cosa concreta, non sono depressa. Insomma, alla fine mi ha detto, sì, allora guardi, anticipate voi, adesso parlo io con la ragioneria, come si sblocca, vi diamo il mandato, lo intestiamo a voi. E così hanno fatto, è arrivata la settimana dopo, per carità. però è stato un caso eccezionale, però per dire, capitano anche da noi queste cose, però con una situazione del genere come si fa? Cioè, era presa in carico questa signora, quindi andava seguita.
Certo, certo.
Non mi dire che è depressa, perché gli è morto il marito, capisco che sarà depressa, però se c'è anche un problema concreto, quindi anche noi abbiamo...
Cioè il Comune di Milano è un po' diverso.
No, un po' diverso.
Abbiamo fatto delle domande e gliele hanno annullate. Annullate perché hanno ridotto i fondi.
Noi sull'assistenza sociale proprio non possiamo troppo contare.
Siamo proprio qui, siamo una lotta, a parte gli appuntamenti che te li danno e poi...
Ah, sì.
Però cerchiamo sempre di farli funzionare, voglio dire, perché certo, è loro, no? Però, cioè effettivamente...
Non solo animiamo la comunità, ma dobbiamo animare anche i servizi. Quello senz'altro, vabbè, immagino che poi a Milano sia molto più difficile.
Sì, sì.
Abbiamo detto di migliore di dire, ma bisogna sapere le azioni positive. Allora, qui dice sempre, sempre del progetto, analizzare la situazione e le risorse disponibili, abbiamo detto, sì, confrontandosi, individuare gli obiettivi, offrire una prima, ecco, dove occorre una prima risposta alle situazioni di emergenza, certamente, attraverso il coinvolgimento delle risorse della comunità, in parrocchia è chiaro. Se mi chiamano, mi dicono che c'è, perché a volte succede, quando sono arrivati i profughi che si era fatto carico il comune, erano tutti senza vestiti, allora chiama il responsabile del assistenza sociale e dice, se avete guardaroba apritelo subito perché questi qui hanno bisogno di tutto, vabbè, allora queste sono le, allora, Chiara Mede del centro ascolto, chiamo la signora del guardaroba, chiaramente le emergenze, che dobbiamo assolutamente, poi vabbè anche nella nostra parrocchia c'è, vabbè, il guardaroba, c'è il servizio viveri. E poi, vabbè, se ci sono, non so, per esempio, una situazione abitativa di emergenza che è capitato, ci siamo rivolti alla Misericordia che ha due appartamenti per i parenti dei malati. Però quando ho qualcosa di libero, una stanza libera, se capita che una persona ha bisogno, assieme all'assistenza sociale, magari sistemiamo anche lì, però questo è una notte dura, c'è sempre l'emergenza. Poi accompagnare la persona nella ricerca di possibili risposte, per affrontare la situazione aiutandola a tirare fuori le sue risorse, questo qui sempre
importante.
È importantissimo, cioè il fatto che queste persone sono sempre senza, cioè sembra che non siano,
sì, che non diventi assistenzialismo,
esatto, non ce la fanno, allora dobbiamo anche cercare di aiutare, di dire insomma anche tu puoi fare, anche tu, anch'io ho tanti problemi come te, e cerchiamo di insieme, ti accompagno, perché dice ti accompagno, stai insieme, però dai la mano anche tu, perché sennò è un po' lesivo della dignità della persona, poi diventano anche, cioè li facciamo diventare anche un po', non dico succubi, ma si dipendono.
Diventa assistenzialismo.
Diventa proprio assistenzialismo, per cui vado a cercare di aiutarli in questo senso. Ah, adesso veniamo invece alla verifica. Allora, la verifica penso che tutti noi la facciamo adesso, non è che più o meno. Chiaramente mi viene da ridere perché non può essere affidata alla disponibilità di tempo. Questa è una cosa che succede, ecco, lo so perché venendo non ce la facciamo questa settimana, ci sentiamo la settimana prossima, perché capita insomma a volte per motivi personali eccetera, però diciamo che in linea generale la facciamo, poi dobbiamo farla sia per quanto riguarda gli ascolti, sia per quanto riguarda il modo di lavorare in generale, perché dice è un'occasione aperta al cambiamento, perché se noi verifichiamo quello che abbiamo fatto possiamo anche modificare il nostro modo di lavorare, quindi però ecco, cerchiamo di farla, voglio dire, non si può fare, poi ci sono diversi modi di verifica, cioè diversi tipi di verifiche, no? Che noi facciamo nel nostro lavoro. Infatti abbiamo, vabbè, la verifica delle motivazioni personali e del gruppo e degli obiettivi, che può essere una volta all'anno, no? All'inizio dell'anno, con l'occasione, che può essere anche del convegno, oppure proprio in fase di programmazione all'inizio dell'anno in parrocchia, si fanno degli incontri, si vede un attimo quest'anno cosa stiamo facendo, cosa cosa pensiamo di fare, a che punto siamo, e quindi cosa abbiamo fatto. La verifica può essere anche finale, perché siamo a fine dell'anno, però tante volte si dice all'inizio perché magari non riusciamo, però anche a fine dell'anno possiamo dire abbiamo fatto questo, cosa vorremmo fare l'anno prossimo, oppure può essere anche a settembre, insomma, cioè uno una volta all'anno, però fare un punto della situazione. Non siamo fiscali, devo dire, se non è a giugno, è a settembre, se è a ottobre, non è a novembre, però una volta all'anno fare il punto della situazione del lavoro complessivo. Poi ecco, anche lì degli aspetti organizzativi, delle modalità operative, lo si vede al bisogno. Ecco, qui abbiamo messo semestrale, nel senso di dire che certo, se cambiamo sede, a un certo punto dobbiamo anche fare un punto della situazione, vedere che cosa abbiamo fatto prima e che cosa come dobbiamo comportarci dopo. Delle modalità operative è importante, perché se vediamo che ci sono certe cose che non vanno, non funzionano, bisogna che ci fermiamo e vediamo un po' se le risposte ai bisogni non sono state esaurienti, oppure se vediamo che c'è qualcosa anche tra di noi, delle problematiche eccetera, è meglio che ci fermiamo. Degli ascolti invece settimanale, quello sì, ecco, quello qualche volta capita magari che slitta, però noi settimanale in genere lo facciamo, perché noi abbiamo un centro di ascolto piccolissimo, lo facciamo dopo l'ascolto, finiamo di ascoltare e ci fermiamo fino alle 6, perché magari dipende dai casi, preferiamo farlo settimanale, perché così almeno di volta in volta abbiamo, se viene qualcuno abbiamo le risposte, pure ci dividiamo i compiti anche, no? Se io sento l'assistente sociale, tu invece, non so, scrivi, manda la mail all'altra carica, ci dividiamo i compiti in questo senso. Anche perché non tutti ascoltiamo le stesse, noi siamo in 6, a volte magari una settimana io non ci sono, magari c'è quell'altro, e allora vediamo intorno, quindi vediamo di stare al punto della situazione.
Sei ma quanti giorni?
Purtroppo adesso ultimamente eravamo 2 giorni, adesso apriamo un giorno solo, sì, perché noi non ce la facciamo più, perché siamo in 6, ma adesso appunto abbiamo problemi di età e problemi familiari purtroppo che richiedono cura, e quindi infatti adesso sta arrivando un nuovo volontario, anzi una volontaria, infatti l'abbiamo già accolta,
ma già aperti
di biscotti e tè freddo da quel discorso, per farla sentire a suo agio
subito.
Siamo contenti, ha detto sì io a settembre ci sono, ho detto meno male, perché veramente non so da voi, ma voi anzi adesso mi pare che avete dei nuovi volontari, quindi siete,
speriamo.
Contiamo
però insomma le difficoltà ci sono. Ecco, ora invece vediamo, fatta la verifica, vediamo anche quest'altro punto importantissimo nel nostro lavoro, che sicuramente tutti facciamo, sembrerebbe scontato, però bisogna sempre tenerlo presente, perché innanzitutto perché non è che noi possiamo risolvere tutte le situazioni, e non dobbiamo neanche risolvere tutte le situazioni, quindi dobbiamo assolutamente vedere che cosa c'è intorno alla persona, al territorio, quindi come ho già detto prima, le associazioni, la rete amicale, la rete si chiama rete perché dà proprio l'idea degli intrecci, no? Questi fili intrecciati, noi ci intrecciamo come centro d'ascolto con la comunità parrocchiale, quindi con tutte le iniziative che ci sono in parrocchia, ogni parrocchia magari ha le sue, non so, più o meno, diciamo, non so, il guardaroba, ma poi anche con le catechiste, perché tante volte sono loro che vengono a dirci guarda che c'è questa famiglia, c'è bisogno, eccetera, con l'oratorio, con la liturgia, cioè quando ci sono le messe, per qualche messa, qualche celebrazione comunitaria, per cui magari la Caritas mette il suo pensiero, eccetera. Quindi dobbiamo innanzitutto con la comunità parrocchiale e poi con quello che c'è sul territorio, di associazioni o di iniziative varie, che possono anche non essere proprio associazioni, possono anche essere iniziative. Non so, adesso siamo sempre in contatto con questa associazione Ridere, perché i bambini che vanno dopo scuola sono sempre dei bambini di cui noi abbiamo le famiglie a carico, cioè a carico nel senso che curiamo le famiglie, o li amo per convivere, oppure le seguiamo per altre problematiche di lavoro, cose del genere. Poi appunto con quell'associazione APES che ha le donne migranti, poi vabbè, con i servizi sociali, comunque, di dedicare il tempo alla conoscenza delle persone che si ascoltano e del territorio è importantissimo. Adesso io non so che voi come quartiere, non so quante intenze avete, che cosa avete, però sapere cosa c'è, immagino che dal 90 conoscerete, penso, abbastanza la situazione della vostra zona, quindi penso che abbiate, parlavamo prima, quindi abbiate le relazioni importanti. È importante perché dobbiamo demandare, quando ci sono problemi che non possiamo risolvere, demandiamo agli altri. Infatti diciamo, non siamo un'isola, siamo un ponte, perché noi dobbiamo aiutare proprio la persona a mettersi in relazione nel suo contesto, con la famiglia, con la comunità, con tutti i servizi che ci sono sul territorio. Quindi dobbiamo orientare, dobbiamo dare. A volte se possiamo fare qualcosa noi personalmente la facciamo benissimo, però dobbiamo anche cercare di orientare a quello che c'è sul territorio, ma anche di collaborare con quello che c'è, perché dobbiamo sentire cosa si può fare insieme. Perché per esempio abbiamo aiutato una persona per andare in Marocco, perché aveva un parente malato, e grazie a loro abbiamo raccolto i soldi un po' con noi come mercatino guardaroba, un po' con l'associazione APES che ha fatto una raccolta straordinaria, un po' con, tra l'altro secondo me io dipingo, faccio a tempo libero, vado al Sinantropo, che è un'associazione di pittori. Allora abbiamo venduto un po' di biglietti di Natale, ho detto beh, questi qua ce li date alla CAI, poco, sì. Intanto sono stato 200 euro in tutto, ho detto beh, li date alla CAI, infatti li hanno dati a noi alla Caritas per pagare questo viaggio. Per dire, cioè cercare un po' di muovere, no, le persone, perché è un po' anche il nostro compito. Adesso anche per la raccolta del Nepal arrivo ancora, no? Ho detto oh, cosa facciamo per il Nepal? Ho detto perché insomma, ho detto vabbè, io presento sempre la Caritas, perché poi per carità mi va bene anche se diamo i soldi anche ad altri, non è che ci mancherebbe altro, però voglio dire cercare proprio di muovere, di attivare, di coinvolgere gli altri nel testimoniare il nostro essere cristiani. Sì. Ecco, poi anche evitare sovrapposizioni, cioè, se c'è già la San Vincenzo, poi c'è già un altro che fa un servizio, è inutile che lo faccio anch'io.
Giusto.
Per cui è anche vuoti di intervento, ecco, il principio di sussidiarietà, questo qua sarebbe nei confronti del comune, ecco, cioè noi facciamo il nostro servizio, però non è che dobbiamo coprire, come dice, cioè, non è che dobbiamo essere al posto del comune, infatti. Cioè, noi sicuramente collaboriamo, diamo una mano, anzi sarebbe auspicabile che lavorare anche insieme, nel senso a livello progettuale, quando facciamo un progetto personalizzato su una persona, sarebbe auspicabile, tante volte chiamo l'assistente sociale che però è sempre poverina, dice un tempo oberata di impegni, di appuntamenti, però fare un progetto anche con una parte ce la mettiamo noi, ma una parte ce la metti tu, nel senso cosa fa il comune, cosa fa la Caritas, senza sovrapporsi però, perché, e neanche che il comune non faccia perché dà a noi le cose da fare, perché quello che spetta di diritto lo deve fare il comune. Quindi importantissimo il lavoro di rete. Ah ecco, come fare questo lavoro di rete? Allora, la scheda per registrazione del colloquio, penso che è la vostra
scheda.
Non c'è problema. È importantissima, lo dico per chi è nuovo, ma è importantissima, a parte che registrare i dati, che i telefoni e tutti, che poi i documenti, il permesso di soggiorno, cioè sapere tutta della persona, ma soprattutto il colloquio, registrare i bisogni che ha espresso la persona, le risorse che ha la persona, e poi va aggiornata quando la persona ritorna, si scrive di nuovo è ritornata, cosa è successo, oppure la chiamiamo noi un altro incontro, per cui cioè, va sempre registrato, e poi ci serve proprio perché magari ritorna a distanza da un anno e noi la scheda l'abbiamo, e se no metti che non l'ho ascoltata io, l'ho ascoltata qualcun altro, allora va a riprendere la scheda, lei in genere lo dico, ma sono ero già venuta, allora si riprende la scheda, si rilegge e si aggiorna, quindi la scheda è importantissima. il quaderno delle risorse, anche quello di cui avevo accennato prima, quello è veramente importante, perché così tutti possono consultare, cioè non è che lo so solo io, perché a volte capita che c'è un volontario che sa tutto, dico: ma tu perché lo sai, questa cosa non ce l'hai detta? E invece se noi scriviamo indirizzi e cose, cioè tutto l'indirizzario, oppure marca, anche la conoscenza, magari anche delle iniziative, sappiamo che c'è qualcosa che è partita, per esempio da noi Segrate Solidarie, che già da un anno sta lavorando su chi ha perso il lavoro, è un gruppo di volontari che poi è stato assorbito diciamo dalle ACLI, perché non riuscivano a costituirsi come associazione, e dopo di anni ora c'era uno che aveva sempre il numero di telefono, ma senti, ma non abbiamo, dammi il numero di telefono. Ci siamo aggiornati anche noi, io in colloquio sono andata personalmente, perché essendo coordinatrice sono andata a prendere contatti io personalmente. Poveretti, sono anche loro pieni di richieste, perché si fa fatica, perché però magari poi c'è qualcuno che ha bisogno, almeno andiamo anche lì. Loro forniscono tanti indirizzi mail, ecco, però anche loro magari fanno un po' di ascolto e ci sentiamo. Quando hanno qualche signora che cerca come badante, loro magari mi chiamano, mi dicono: guarda, questa signora qui cerca un lavoro come badante. Noi, ecco, su questo qualche cosa riusciamo a fare, poco, perché è diminuito anche quello come lavoro, con le offerte di
lavoro. Un'offerta.
Una volta c'era più, era soprattutto poi il lavoro domestico. Il lavoro domestico è
la polizia, non c'è più,
so. Da noi è sparito. Cioè, una volta c'erano famiglie che ci chiedevano se avevamo nominativi di persone che facevano la pulizia. Adesso non ci chiede più nessuno. Infatti vengono, diceva, io ho fatto, vengono poverine, tante signore, cerco lavoro, mi spiace, mando infatti dico: girate le parrocchie, chiedete, andate a altre Caritas a chiedere, perché proprio dopo un domestico più venite le persone si arrangiano in casa, non
sì, sì, cioè, si arrangiano.
È proprio mancare, primo
è una spesa che hanno tagliato.
Noi abbiamo visto, avevamo attivato noi un'iniziativa aiuto solidale, che appunto selezionava una squadra di persone tra quelli che venivano a chiedere lavoro, cioè attraverso anche una selezione abbastanza, e poi era attivato un centralino che funzionava praticamente tutti i giorni della settimana, 2 ore al giorno, per raccogliere richieste, e era riuscito a stabilire, cioè in questo modo praticamente sono passate tante persone. Ma per 3 anni, 4 anni è andato bene.
Molto bene, sì.
Già verso il 2009, dopo il primo anno la crisi ancora, ma dal secondo anno in avanti praticamente picco. Mentre prima arrivavano 30-40 telefonate alla settimana, adesso ne arrivano neanche 4-5 al mese.
Sì, arrivano
4-5 al mese, cioè proprio una cosa incredibile.
Se no ha colpito da quel punto di vista lì la crisi, è veramente colpito, cioè, perché è un costo comunque, poi non si può fare. Cioè poi si cerca anche di mettere in regola, perché insomma. Perché,
questo era così bello, questo aiuto solidale, perché era la parrocchia che aveva selezionato la persona, e tu che sei anziana hai bisogno di stirare, di fare una cosa, di accompagnarti e c'era la fiducia, perché veniva mandata dalla parrocchia, no? Ecco, cioè non era.
Ancora entrata in vigore la normativa dei voucher, perché noi avevamo anche fatto le verifiche con il Ministero di Finanza, perché quello che si faceva era perfettamente in regola, perché non c'era ancora il discorso di voucher. Inoltre queste persone venivano in qualche modo assicurate dalla parrocchia, per cui andavano a lavorare ed erano assicurate dalla parrocchia.
Sì,
era un bel servizio.
Era bello.
Di persone registrate che poi, che tra l'altro queste facendosi conoscere poi trovavano il modo di lavorare, quindi uscivano e ne entravano altre.
Lasciavano la ricevuta, abbiamo fissato una paga oraria, 3 copie da noi, era una bella cosa, bellissima.
Ha funzionato, ripeto, per 4-5 anni, dopodiché.
Questo lavoro domestico è veramente
Il lavoro
adesso invece c'è domanda a Pioltello, hanno aperto una hanno fatto un'associazione che si chiama Granello di Senape, sì, e loro
sì. Conosco Esquilio.
Esquilio, sì, ecco, sì. Loro invece hanno fatto questo, cioè danno lavoro a persone disoccupate, però è più un lavoro di tipo, non so, lavoro con un bianchino, sì, sì. Oppure
anche a Milano, sgombero. Non so, in qualche parrocchia di Milano, per esempio, c'è la Chiesa Rossa, sì, quella che è vicino a Piazzale Beate Grasso, anche là una, cioè si sono consorziati e quindi cercano di procurare dei lavori, sì. E che poi dopo anche, non so, magari anche che ci sei, c'è da sistemare qualcosa, sì, eccetera, sì. Così, ecco, quindi fanno un tipo di
tipo di lavoro, sì, di però lavoro. Lavoro domestico
no.
È difficile. Noi abbiamo quest'anno abbiamo attivato anche scarpe e tennis, dove c'erano persone che conoscevamo, infatti da più o meno non è arrivato uno, adesso sta arrivando. Vendiamo il giornalino, non so se
conosci, sì, 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 fuori a parrocchia, sì.
Per aiutare, per cercare di venire incontro, perché questa persona adesso che abbiamo adesso, poverino, ha due gemelle di 13 anni, un figlio di 18, è rimasto disoccupato, tra l'altro lavorava per era 20 anni che lavorava in questa ditta. Cioè, è rimasto disoccupato, lo voce domani. Poi gli dice, però i signori amici. Ma se mi trovi un lavoro vero,
fanno tenere.
Sì, purtroppo facciamo quello che possiamo. Quindi sapere bene tutto quello che c'è sul territorio, vicino a noi, lontano da noi, ma anche il Caritas Ambrosiana, dobbiamo sapere anche il Caritas Ambrosiana offre un sacco di risorse, fondo famiglia lavoro, che c'è il silo e la conoscenza.
Sì,
no.
Sì,
lo so, no?
Siamo conosciutissimi al silo.
Gli aiuti sono difficili,
difficili adesso di più.
Sì,
sì, perché prima di ti mandano, hai fatto questo, sei andato qui, sei andata là, avete fatto questa domanda,
no, dateci. Ma c'è possibilità di qui, ad esempio, cosa. Adesso per un che ho parlato sul telefono, perché ho già visto che non c'è possibilità. Per un affitto. Però questo qui è disoccupato, mi ha detto cosa gli diamo 3.000 euro a fare, dice intanto non c'è possibilità di
non c'è un progetto dietro, non c'è un progetto niente,
quando avrà lo sfratto vedremo. Purtroppo vabbè, praticamente abbiamo esercizio tutto diciamo, il lavoro di organizzazione del centro di ascolto più o meno è stato esplicitato, insomma. Adesso c'è quello che avevo detto prima, una parte finale che diciamo su quanto, per quanto riguarda la costituzione del centro di ascolto, giusto per ricordare
tutto
quello che abbiamo fatto già tanti anni fa. E vediamo un po' di vederlo insieme velocemente, infatti è stato, l'abbiamo riassunto molto velocemente nell'ultima slide, per costituire un centro di ascolto, dice valutiamo le opportunità, qui la necessità viene sempre dalla richiesta, non c'è niente da fare, cioè, l'opportunità, è chiaro che se uno dice non ho persone disponibili, manco mi metto in mente. Però se c'è la richiesta, volontà del parlo, poi di cercare queste persone disponibili. Intanto lo dico a mio parroco. Ma però datti da fare anche tu a cercare un po' di persone, di volontari, perché i catechisti si trovano sempre. Ma guarda, non è per fare polemica, ma ci mancherebbe altro, anche perché se manca la catechesi, insomma, manca il fondamento della parrocchia, no? Però anche in Caritas abbiamo tanto bisogno a volte, ricordo che parroco a volte bisogna cercare anche le persone, no? Perché se non si cercano non si trovano. E poi la proposta di formazione iniziale, quindi prima di iniziare un centro di ascolto. Occorre una formazione, è già stato detto prima, il gruppo di lavoro come va costituito, ecco, qui all'inizio io dico sempre che se c'è anche il parroco che collabora è molto bello, difficile, però quando capita, io non c'era nell'86, perché sono entrata nel 98, sono entrata, no, io sono una persona, una volta che ho fatto la pensione baby, sono un insegnante dei 20 anni, quindi sono vergognosa.
Sì, vergognosa.
Io sono del 98, però c'era una parte di persona.
Non perché so, sono insegnante.
Che quelli che non sanno come
le insegnate dopo
lo sanno tra le mie colleghe. Ieri c'era la testa della mia collega che è andata in pensione. Adesso mi ha detto tu, ma dipende dalle situazioni.
Sì, sì, adesso.
Se io avessi avuto la possibilità di fare un part-time, forse avrei fatto un part-time. E invece allora non c'era,
non c'era il part-time.
Sì. Vabbè, comunque dicevamo, perché ho detto questo, ma per la formazione iniziale, la costituzione del gruppo di lavoro.
Che ci sia anche il parroco,
perché lei diceva il parroco che ecco, mi dicevano infatti che quando è stato costituito da noi è stato molto voluto dal parroco, infatti si è messo in prima persona, proprio tirato su le maniche, ha trovato gli spazi in parrocchia
anche da noi, è stato così,
ecco, è stato bello, insomma, mi hanno detto, perché infatti c'era, io quando sono entrata c'era un bel gruppo, poi che lì a età era scemato, però veramente c'era un bel gruppo molto, molto attivo, era aperto due volte, due o tre volte la settimana, era più...
L'unica che era presente sei tu
e lei all'inizio.
Ah, ecco. È stato proprio, cioè, ma quello che mi hanno raccontato, insomma, che veramente c'è stata, c'era la richiesta, c'è stato proprio un desiderio di venire incontro alle richieste, perché ci sono trovati gli spazi, all'inizio era una stanzetta chiusa con tutti questi armadi, poverini, però poi piano piano, insomma, cioè, quindi ci vuole anche qualcuno che ti dia la spinta, no? Che dia la voglia di fare, no? Questo desiderio di venire incontro. Perché veramente quando io mi dichiaro, quando c'è qualcuno, a volte. Allora, quando c'è qualcuno che ti chiede qualcosa, no? Dice, caspita, come posso fare? Vorrei aiutare, no? Allora, quando c'è poi anche questa formazione spirituale, perché poi questi incontri che si fanno anche col parroco, che fortunatamente ha dato anche questo input spirituale, no? Questa preghiera, perché poi quando lui, mi ricordo che si diceva, se non possiamo fare niente, bene, ci troviamo venerdì sera, se vi va bene alle 6, dopo la messa facciamo la preghiera. Così, ultimamente adesso non si fa più, ma quando c'era l'altro parroco, perché preghiamo per quelli che non possiamo aiutare, dice facciamo una preghiera piuttosto che niente, okay. Preghiamo per quello che possiamo,
certo,
aiutare. E quindi è molto bello.
Che è successo?
Poi vabbè, abbiamo già detto l'elaborazione del progetto, l'individuazione del coordinatore, che io dico che non deve essere a vita, ma che deve cambiare, insomma, cerchiamo qui di attivarci. Perché il coordinatore, diamo la possibilità a tutti di crescere. Quindi io da tanti anni sto facendo il coordinatore e infatti dico, ma dai, sì, però speriamo, infatti spero tanto questo nuovo che arriva, questa persona che arriva, che mi possa
aiutare,
perché veramente far crescere le persone, ecco, anche quest'ottica nel gruppo,
far crescere,
le persone, ecco, questo è molto importante, perché la persona che viene nuova chiaramente porta il suo vissuto, porta i suoi limiti e le sue positività, però noi, cioè, dobbiamo vedere questo buono che c'è di farlo crescere, perché se allora solo in questo modo
è un aiuto e poi si sente anche lui,
garantiamo la continuità, no? In questo modo, quindi è importante,
sì, cioè non dire che il segreto fa potere, ecco,
no,
cioè come è capitato quando sono entrata io, ho avuto qualche difficoltà,
certo.
Però mi sono messa lì a fianco e niente, sono andata avanti,
certo,
invece no, deve essere proprio
aiuto
prima,
certo. No, poi
sentirsi partecipe, sì. Essere coinvolto,
ma io ho visto anche l'esperienza, qualche persona che veramente ha preso coscienza ed è cresciuta, cioè lo vedi nei cambiamenti, no? Si vede anche nei cambiamenti delle persone, no? Nel confrontarsi con gli altri, eccetera, vedi che la persona, cioè, se ha un supporto, eccetera, si dà da fare, si sente supportato,
sì, è un punto.
Se c'è un problema, non sa fare niente, ma non sai fare,
allora ti devo dire, cioè,
io penso sempre che tutti basta individuare anche il ruolo, no? Se proprio uno per l'ascolto è negato, insomma,
sì,
non è che
certo,
cioè può venire in Caritas, ma possiamo fargli fare qualcos'altro, magari insieme individuiamo che cosa può fare, no?
Sì, sì.
È capitato una signora, diceva, no, dice, guarda, io lì, infatti poi è andata al guardaroba, lì è bravissima, perché ma è stata da noi qualche mese,
sì.
Poi ha detto, no, mi dispiace, non me la sento, no. Poi è stato un periodo brutto, poverina, perché si è beccata, avevamo anche problemi con una persona alcolizzata, per cui vabbè, comunque lei ha detto io non mi sento,
sono.
Vado quindi, cioè, però non è che abbiamo detto non ti senti, caspita, recuperiamola, perché è un volontario, quindi magari le piace fare un'altra cosa, quindi
sì, anche persone che dopo un po' non ce la fanno, devono sospendere un po'.
No, perché non puoi portarti a casa tutto, e poi anche lì, no, se pensi di risolvere il problema
è sbagliato
perché non lo risolve, cioè a volte
va bene,
sì. Si può anche risolvere, cioè insieme si può vedere un cammino da fare, si può anche uscire da certe situazioni, ma direi che la maggioranza delle volte non è che si risolviamo i problemi. Allora se tu parti da quell'idea che intanto qui non risolvo, allora
non è
inutile, cioè, ma è meglio che fare un'altra cosa, insomma, tanto...
No, comunque per esempio noi le persone che poi lavorano nei servizi di prossimità, adesso invece c'è prevalentemente c'è la dispensa, il servizio,
sì.
Cioè cerchiamo di coinvolgere, cioè sì. È come se facessero parte,
certo.
Sì, certo.
Infatti, partecipano infatti, sempre anche all'equipe del centro di ascolto, cioè,
infatti,
sì.
Che, infatti, fanno parte dell'equipe, fanno un altro servizio,
perché
poi dopo hanno solo anche loro a contatto con le persone, e l'approccio,
certo,
che ci deve essere nei confronti, certo, delle persone.
Deve essere lo stesso,
la disponibilità,
di pazienza, però dico sempre anche ai signori del guardaroba, perché quando arrivano questi, a volte noi sono i rom, che sono quelli che veramente ci fanno, cioè abbiamo un gruppo, perché sono gli sgomberi via Rubattino, poi vengono su Sagrate, e ce ne sono alcuni carinissimi, ma ce ne sono alcuni che sono proprio maleducati. Allora loro poi sono le camere, poverine, hanno ragione, perché non è che... però dopo interviene sempre il parroco, poi scende qualcuno, va bene, perché noi abbiamo il suo guardaroba sotto chiesa, però
che
cioè
che noi,
sta per riaprire, ci
sì. Però ecco, non prendiamo, se io dico vabbè, quello è un caso a parte, però non è che tutti sono così. Allora, se abbiamo già questo atteggiamento, tu cosa vuoi? Perché sei qui e hai già preso l'altra volta e prendi ancora, anche lì giustamente va fatta formazione a tutti, tutti quelli.
L'approccio con le persone.
L'approccio alle persone è uguale per tutti, sia che tu dai il pacchetto del latte,
il vestito,
sia che stai ad ascoltare. L'approccio è quello, tanta pazienza, tanta disponibilità e pregiudizio anche quello, che a volte capita.
Sì, perché...
anche quello lì è una cosa da mettere a parte, quindi l'elaborazione della direzione del coordinatore, condivisione con il consiglio pastorale, ci mancherebbe assolutamente, tirocinio, ecco, questo l'avevo detto anche prima, tirocinio, cioè i nuovi possono affiancare, e quindi, o magari anche andare in un altro centro d'ascolto, magari dove c'è bisogno, perché no, se volete provare ad andare lì a vedere cosa fanno, perché no?
San Girolamo.
Andiamo anche noi.
Rimandiamo a San Girolamo.
Posso farlo sabato in San Leone, che non c'è, cioè, e quindi mi sono spostata sull'altra parte.
Ma certo, assolutamente, dovete essere disponibili. E poi dice reazioni di comunicazione, qui si intende, cioè il fatto di comunicare con la parrocchia, cioè di sempre di tenere aperto il canale comunicativo, che la Caritas deve sempre coinvolgere la comunità, quindi deve informare prima di tutto e poi formare, va bene, la Caritas sarebbe bello anche che formasse, nel senso che dovrebbe essere dei momenti di incontro, di formativi anche a livello così interparrocchiale sulle problematiche del Papa in questo momento, con questa
enciclica
che ha fatto proprio sulla giustizia, e sulla salvaguardia del creato, proprio, cioè avere questi fondamenti di base, di conoscenze di base, cioè sarebbe anche compito Caritas su questo. Comunque la, poi la comunicazione anche del, non so, non solamente la comunicazione degli orari, perché quelle cose più pratiche, insomma, che sia tutto chiaro, gli orari di apertura, la chiusura, con chi devono contattare, tutte queste cose quindi di organizzative che penso voi tutti sapete. E diciamo che il mio discorso l'ho concluso, poi se voi avete delle domande da fare, però ecco, era molto pratico il mio di esperienza, no, anche bella. Pratica, quindi se comunque avete qualcosa da chiedere sono qua. Questo magari ho io anche da imparare da voi, perché
no
avete tanta esperienza, che siete anche aperti spesso, quindi...
Noi, ecco, no, cioè, la difficoltà è che vivendo in una grande città come Milano, rispetto a una realtà di paese, non solo sì, Segrate, certo. Ma anche sì, ho potuto verificare altri paesi, e ci sono più difficoltà in una città grande come Milano, per cui c'è meno aiuto, coordinamento.
Sì, i servizi sociali di zona.
Cioè, sì, cioè, abbiamo i servizi sociali proprio
però
qui.
La zona non coincide col decanato, cioè
sì, no, è un certo.
Per cui è,
certo. Più, è più difficile, anche
difficile dispersivo.
Sì. Sì, perché noi per esempio magari riusciamo, ci troviamo come Caritas cittadina, non è che facciamo molto, però
sì, c'è più collaborazione,
noi riusciamo a collaborare un po' di più, ecco.
No, questo nella città è
no, non è possibile,
certo. E a Milano il discorso del coordinamento dei centri d'ascolto è un discorso che non, cioè certo. Si sono impegnati tanto Padre Eugenio e Alessandra, ah. Che proprio
è difficile, certo.
Solo qualche decanato si è riuscito, che noi abbiamo provato
a fare, sì. Non decolla,
anche nel nostro decanato
prima mi ha fatto fare il coordinamento del decanato delle nostre parrocchie, no? Siamo, abbiamo fatto un po' di riunioni e poi basta, si è bloccato, non va.
Che sì, anche noi abbiamo decanato,
siamo a quattro parrocchie.
Siamo quattro parrocchie, non ci siamo.
Ma anche una comunità
parrocchie.
Sì.
Quattro parrocchie.
Sì.
Quindi
non è grande, per cui neanche qui fra quattro gatti si può dire.
No, perché io sono responsabile di decanare, ma il mio decanato è di 19 parrocchie, infatti è una cosa allucinante perché siamo diverse, però operiamo più come cittadini, nel senso che poi le iniziative dei vari comuni le mettiamo insieme, perché se no, però ci troviamo, quattro volte all'anno sempre ci troviamo. E siamo Segrate, Cernusco, Coltello, Cassina dei Pecchi, Carugate e Bussero. Sì, anche noi abbiamo un decanato grosso. Sì, il decanato di Cernusco sul Naviglio facciamo parte. Però diciamo che essendo così grande non riusciamo a fare delle iniziative insieme anche noi, è impossibile. No. Però come Caritas cittadine ci sono diverse, cioè Piotello funziona benissimo come Caritas cittadina, anche come interlocutore con il comune.
Sì, sì, abbiamo avuto occasione di parlare.
Non tanto, però cerchiamo quantomeno di coordinarci un po', e vedo che anche Cernusco ha una Caritas cittadina molto, molto forte, impegnata.
Noi come consigliere del canale ci troviamo spesso, non spesso, ma ogni 2-3 mesi ci troviamo, c'è buona collaborazione, molti momenti di formazione li facciamo assieme,
ecco,
questo sì, però poi dopo la collaborazione eccetera, certo. Sì, se capita sì,
sì.
Non è una cosa cercata e non è una cosa diciamo proprio normale.
Poi dipende anche dei sacerdoti.
Ecco, mi ha anticipato.
Dai padre.
Sì, sì, sì.
E dai responsabili.
Ecco.
Funziona il decanato. Ecco. Cioè, il decanato ha pochi... Cioè, non è stato rinnovato. Per esempio, sì. Quando anche c'è stata la... Quando è partito quattro anni fa, ecco, prima c'era... E poi non è ripartito, non è stato mai riconvocato il consiglio pastorale.
Comunque anche da noi è la stessa cosa, è successo così, probabilmente c'è difficoltà
prepararci.
Più a livello superiore.
Superiore, sì, no, infatti. No, perché a livello centri d'ascolto, cioè lì c'è San Giovanni Mignano, c'è lei, è un buon rapporto con l'altro decanato di San Martino, a livello operativo nostro, centri d'ascolto. Poi ecco, se si deve andare in alto si è bloccati.
Se capita, se no.
È un peccato perché cioè si poteva collaborare molto di più.
Si raffredda più che altro
Va bene, spero di avervi detto
qualcosa. È stato molto interessante, perché ci ha chiarito molte cose che magari qualcosa sapevamo, però nell'insieme, cioè tante cose sono utili, anzi le slide utilissime qua, eh.
Sì, perché sono cose pratiche, comunque.
Perché le tieni lì.
Sì, sì, io